Non ha ancora capito che una schiera di pensieri strani si sta avventando ostile su di lei per privarla della ragione. Se fossero vespe ad attaccarla per difendere il loro nido, saprebbe subito di che si tratta. Perché allora non sta in guardia di fronte agli sciami del destino, come farebbe con delle vespe vere? Poi si interruppe bruscamente e si congedò. Hauberrisser, turbato, si alzò subito e prese un foglio. Vi scrisse che era in partenza e che tutte le notizie riguardanti il caso di Eva van Droysen dovevano essere comunicate alla polizia. Poi chiese alla governante di affiggerlo sulla porta di casa e tuttavia non ritrovò la quiete perduta. Il desiderio di scendere a strappare il biglietto lo colse almeno 10 volte in un'ora. Prese il rotolo e cercò di costringersi a leggerlo, ma ad ogni riga i suoi pensieri si allontanavano in cerca di Eva. E appena tentava di concentrarsi sui fogli, essi gli sussurravano che era una follia cercare tra quegli scarabocchi la risposta a questioni secondarie e puramente teoriche, quando ogni minuto reclamava l'azione. Voleva richiudere le carte nella scrivania, ma ebbe un'improvvisa e netta sensazione che una forza invisibile lo stesse ingannando. E si fermò un attimo a riflettere. Più che riflettere, anzi, tese l'occhio. Quale sarà la forza strana e misteriosa, si chiese, che fingendosi innocente vuol farmi credere, per occultare la sua estraneità, di essere il mio io e piega la mia volontà a fare l'esatto contrario di quanto mi sono fermamente proposto un attimo prima. Io voglio leggere. Che cosa me lo impedisce? Sfoggiò il manoscritto, tentando di riordinare il contenuto, ma veniva continuamente ostacolato dal presentarsi di pensieri importuni. Lascia perdere, tanto all'inizio non lo trovi, è una fatica inutile. Ma lui vegliava sulla soglia della sua volontà, impedendo loro di entrare. E a poco l'antica abitudine di osservare se stesso riacquistò vigore. Ah, se solo trovassi l'inizio! Prese a gemere di nuovo una voce insidiosa e ipocrita dentro di lui, mentre voltava meccanicamente le pagine. Ma questa volta fu il manoscritto stesso a dargli la risposta giusta. L'inizio, lesse cominciando da un punto qualsiasi, e si meravigliò della strana coincidenza di aver trovato proprio quella parola e ciò che manca all'uomo. Non sarebbe difficile trovarlo, ma l'ostacolo sta proprio nella convinzione di doverlo cercare. La vita è generosa. In ogni istante ci dona un nuovo inizio. La domanda chi sono io ci incalza senza tregua. Noi la evitiamo e questa è la ragione per cui non troviamo l'inizio. se mai decidessimo di porla veramente, giungerà il giorno in cui tramonto segnerà la morte di quei pensieri che, penetrati nelle stanze del potere, banchettano a spese della nostra anima. La barriera corallina, da essi costituita nel corso dei millenni, con zelo da infusori che noi chiamiamo il nostro corpo, è opera, nido e dimora di tali pensieri. Se vogliamo guadagnare il mare aperto, dobbiamo far breccia in queste barriere di tipo calcarea e fangosa, per poi discioglierla di nuovo nello spirito che esisteva sin dall'inizio. Più avanti ti insegnerò a costruirti una casa nuova dalle rovine di quella barriera. Hauberisser depose per un attimo il diario e meditò. Sapere se, come era probabile, quella pagina fosse una copia o la prima stesura di una lettera che l'autore aveva indirizzato a qualcuno non lo interessava affatto. Quel tu lo aveva colpito come se fosse rivolto solo a lui. E da quel momento decise di interpretarlo in questo senso. Una cosa soprattutto lo colpì. A tratti quelle parole sembravano pronunciate ora da Pfeil, ora da Sifaldi, ora da Swammerdam. Capì allora che tutti e tre erano animati dal medesimo spirito emanato da quel manoscritto e che il tempo aveva fatto di loro quasi delle copie per educarlo a diventare un vero uomo. Proprio lui, il povero, affranto, piccolo, Hauberisser. Ma ora ascolta quanto da dirti. Preparati al tempo che sta per giungere. Presto l'orologio del mondo batterà l'ultima ora. Il numero sul quadrante è rosso, intriso di sangue. Da questo la potrai riconoscere. La prima ora del nuovo tempo sarà preceduta da una tempesta. Sta in guardia, non farti sorprendere nel sonno, perché quelli che passeranno con gli occhi chiusi nell'alba del nuovo giorno rimarranno gli animali che sono sempre stati e non si desteranno mai più. Esiste anche un equinozio dello spirito. È la prima ora del tempo nuovo a cui mi riferisco, ne è il punto culminante. In esso si raggiungerà l'equilibrio fra luce e tenebre. Da un millennio e più gli uomini hanno imparato a capire le leggi della natura e a servirsene. Fortunati coloro che hanno riconosciuto e compreso il senso di questo lavoro, ossia il fatto che la legge interiore è identica a quella esterna, solo di un'ottava più alta. Costoro sono chiamati a raccogliere le messe, Gli altri invece resteranno schiavi che si spezzano la schiena sui campi con la faccia rivolta a terra. La chiave del dominio sulla natura interiore è arrugginita sin dal diluvio universale. Essa consiste nella veglia. Restare svegli è tutto. Di nulla l'uomo è tanto certo come di essere sveglio. In realtà è catturato da una rete di sonno e sogni che lui stesso ha tessuto. Più fitta è la rete, più potente domina il sonno. Quelli che vi restano imprigionati sono i dormienti, che attraversano la vita come un branco di animali diretti al macello, ottusi, indifferenti e spensierati. Quelli tra loro che sognano vedono attraverso la rete un mondo tra le maglie. Colgono soltanto scorci ingannevoli cui adeguano le loro azioni, senza sospettare che tali immagini sono solo insensati frammenti di una totalità imponente. Questi sognatori non sono, come tu forse credi, i fantasticatori e i poeti, bensì gli attivi, i diligenti, gli irrequieti, quelli rosi dalla smania di agire. Somigliano a bruti scarafaggi laboriosi che si inerpicano sulla superficie liscia di un tubo e poi, arrivati in cima, vi cadono dentro. Immaginano di essere svegli, ma quel che credono di vivere è in verità solo un sogno, predeterminato fin nei minimi particolari e indipendente dalla loro volontà. Sono esistiti e ancora esistono taluni che sapevano di sognare, pionieri che si sono spinti fino ai bastioni dietro cui si cela l'io eternamente sveglio. Veggenti come Goethe, Schopenhauer e Kant, i quali però non possedevano le armi per espugnare la fortezza, e il loro grido di battaglia non ha svegliato i dormienti. Restare svegli è tutto. Il primo passo da compiere è così facile che ci riuscirebbe anche un bambino, solo che lo storpio ha disimparato a camminare e rimane completamente paralizzato perché non vuole rinunciare alle grucce ereditate dai suoi antenati. Restare svegli è tutto. Sii sveglio in ogni cosa che fai. Non credere di esserlo già. No, tu dormi e sogni. Mettiti di impegno, raccogli le forze e per un unico istante lasciati pervadere completamente da questa sensazione. Ora sono sveglio. Se ci riuscirai a provarla, ti accorgerai subito che lo stato in cui ti sei finora trovato Era una sorta di torpore, di stordimento. Questo è il primo timido passo di un lungo, lungo cammino che conduce dalla schiavitù all'onnipotenza. Procedi così da un risveglio all'altro. Non esiste pensiero tormentoso che in tal modo non possa essere respinto. Esso si arresta e non può più risalire fino a te, che ti elevi sopra di lui, come la chioma di un albero cresce sui rami nudi. E quando riuscirai a trasmettere anche al corpo questo stato di veglia, i dolori ti cadranno di dosso come foglie morte. E i bagni gelidi degli ebrei e dei brahmani, le veglie dei seguaci del Buddha, lo svegliato, e degli asceti cristiani, i tormenti che si infliggono i fakir indiani per non addormentarsi, sono soltanto riti esteriori, pietrificati, che, come ruderi di colonne, rivelano a colui che cerca, qui, nella notte dei tempi, è sorto un misterioso tempio della volontà del risveglio. Leggi i testi sacri di tutti i popoli della terra. Fra loro si tende a mo' di filo conduttore l'occulta dottrina della veglia. È la scala celeste di Giacobbe, il quale lottò contro l'angelo del Signore per tutta la notte, finché giunse il giorno a dargli la vittoria. Devi salire, un piolo dopo l'altro, verso uno stato di veglia sempre più luminoso, se vuoi superare la morte, le cui armi sono il sonno, il sogno e lo stordimento. Il primo piolo di questa scala celeste si chiama genio. Come dovremmo chiamare allora i livelli più alti? Sono ignoti alla massa e vengono considerati leggende. Anche la storia di Troia per molti secoli fu ritenuta un racconto favoloso, finché qualcuno non trovò il coraggio e non andò a scavare. Sulla strada del risveglio, il primo nemico che ti si contropporrà sarà il tuo stesso corpo. Lotterà contro di te fino al primo canto del gallo. Ma allorché vedrai spuntare il giorno della veglia eterna, che ti allontanerà dai sonnambuli, i quali credono di essere uomini e non sanno di essere dei addormentati, anche il sonno del corpo cesserà in te e l'universo sarà ai tuoi piedi. Allora potrai fare miracoli, se vorrai, e non dovrai più attendere devotamente come uno schiavo, in lacrime, che a un idolo crudele piaccia farti un dono o mozzarti il capo. Certo, dovrai rinunciare alla gioia del cane fedele e scodinzolante, la gioia di chi riconosce sopra di sé un padrone da servire. Ma pensaci un po', scambieresti ora tu la tua condizione di uomo con quella del tuo cane? Non farti scoraggiare dal timore di non poter raggiungere la meta in questa vita. Chi ha intrapreso la nostra via anche una sola volta continua a venire al mondo con una maturità interiore che gli permette di proseguire il proprio lavoro, nascerà genio. Il sentiero che ti indico è disseminato di avvenimenti straordinari. Le persone morte che hai conosciuto in vita risorgeranno davanti a te, ti parleranno. Sono soltanto immagini, figure di luce, splendenti e inebrianti. Ti appariranno e ti benediranno. Sono soltanto immagini, forme immateriali emanate dal tuo corpo, il quale, sotto l'influsso della tua mutevole volontà, passa attraverso la morte magica e da materia si fa spirito. Così come il ghiaccio rigido si dissolve in nuvole di vapore se toccato dal fuoco. Solo quando avrai estirpato dal tuo corpo l'elemento putrescente potrai dire: ora il sonno mi ha abbandonato per sempre. In quel momento si compirà il miracolo che gli uomini ritengono impossibile, perché ingannati dai loro sensi non capiscono che materia e forza sono la stessa cosa. Il miracolo per cui, se anche ti seppelliscono nella bara, non c'è alcun cadavere. Allora, non prima, riuscirai a distinguere il reale dall'apparente. I soli che allora incontrerai avranno già percorso. Allora, non prima, riuscirai a distinguere il reale dall'apparente. I soli che allora incontrerai avranno già percorso prima di te la stessa strada. Gli altri non saranno che ombre. Fino a quel momento resterà incerto se sei l'essere più fortunato o il più disgraziato della terra. Ma non temere. Nessuno che abbia intrapreso la via del risveglio, anche se si è smarrito, è stato mai abbandonato dalle sue guide. Voglio rivelarti un sistema per capire se un'apparizione è reale o illusoria. Se quando ti si presenta la tua coscienza è offuscata e le cose attorno a te si confondono, scompaiono, allora non fidarti. Stai in guardia. Quel che vedi è una parte di te. Se non indovini quale metafora esso nasconda, allora è uno spettro, inconsistente, un'ombra, un ladro che si nutre della tua vita. I ladri che rubano la forza dell'anima sono peggiori di quelli comuni. Ti attirano come fuochi fatui nelle paludi di un'illusoria speranza, per lasciarti da solo nelle tenebre e sparire per sempre. Non farti abbagliare dai miracoli che fingeranno di fare per te, né dai nomi santi di cui si approprieranno, né dalle loro profezie, quando anche si dovessero avverare. Essi sono i tuoi nemici mortali, vomitati fuori dall'inferno del tuo corpo col quale lotti per la supremazia. Sappi che le straordinarie forze che essi posseggono sono le tue. Quelli che ti hanno carpito per tenerti in schiavitù non possono vivere al di fuori della tua vita. Ma se li sottometti, si ridurranno a muti e docili strumenti che potrai usare a tuo piacimento. Innumerevoli sono le vie. E innumerevoli sono le vittime che costoro hanno mietuto fra gli esseri umani. Leggi le storie dei visionari e degli adepti delle sette e ti accorgerai che il sentiero verso il dominio di te stesso che stai percorrendo è ricoperto di teschi. L'umanità si è costruita inconsapevolmente un muro contro di loro. Il materialismo. Tale muro è una protezione infallibile. È un simbolo del corpo e contemporaneamente è il muro di una prigione che impedisce la visuale. Oggi che esso si sta lentamente sgretolando e la fenice della vita interiore risorge con un nuovo impeto dalle ceneri dove a lungo giacque come morta, ebbe oggi anche gli avvoltoi di un altro mondo agitano le ali. Perciò stai in guardia. Solo dalla bilancia su cui porrai la tua coscienza potrai capire se fidarti di un'apparizione. Quanto più la tua coscienza sarà desta, tanto più il piatto penderà dalla tua parte. Sei una guida, un soccorritore o un fratello proveniente da un mondo spirituale vuole apparirti, può farlo anche senza saccheggiare la tua coscienza. Come l'incredulo Tommaso, potrai mettere la mano nel suo costato. Sarebbe facile evitare le apparizioni e i loro pericoli. Basterebbe che tu ti comportasti come un uomo comune. Ma quali guadagni ne otterresti? Rimarresti prigioniero nel carcere del tuo corpo in attesa che il boia, la morte, ti conduca al patibolo? Il desiderio dei mortali di vedere gli esseri ultraterreni è un grido che risveglia anche i fantasmi degli inferi, perché tale desiderio non è puro, è piuttosto una cupidigia. Vuole prendere, non importa come, anziché imparare a dare. Colui che sente la terra come una prigione, i devoti che invocano la redenzione, tutti costoro, senza saperlo, evocano il mondo degli spettri. Fallo anche tu, ma consapevolmente. Esiste forse per gli inconsapevoli una mano invisibile, capace di trasformare per incanto in isole fertili le paludi in cui sono destinate a finire? Non lo so, non mi sento di metterlo in dubbio, ma non ci credo. Quando, sul cammino del risveglio, attraverserai il regno degli spettri, a poco ti accorgerai che essi sono soltanto pensieri, divenuti improvvisamente visibili. Ecco perché ti appaiono estranei e simili a creature, perché il linguaggio delle forme è diverso da quello della mente. allora sarà giunto il momento della trasformazione più straordinaria che ti possa capitare. Gli uomini intorno a te si muteranno in fantasmi. Quelli che ti sono cari diverranno ombre da un istante all'altro, persino il tuo stesso corpo. È la peggiore solitudine che si possa immaginare. Come un pellegrinaggio nel deserto, chi non riesce a trovare la fonte della vita muore di sete. Quanto ti ho rivelato si trova anche nei libri di devozione di ogni popolo. L'avvento di un nuovo regno, la veglia, il superamento del corpo e la solitudine. Eppure esiste un abisso incolmabile fra noi e questi devoti. Loro credono che sia vicino il giorno in cui i buoni entreranno in paradiso mentre i cattivi verranno gettati nella palude infernale. Noi sappiamo che verrà un tempo in cui molti si sveglieranno e si distingueranno dai dormienti, come i padroni dagli schiavi, perché i dormienti non possono comprendere quelli che vegliano. Sappiamo inoltre che non esistono il male e il bene, ma solo il falso e il vero. Loro credono che stare svegli significhi tenere desti i sensi e gli occhi aperti e vegliare di notte in preghiera. Noi sappiamo che stare svegli comporta un risveglio dell'io immortale, e l'insonnia del corpo ne è una naturale conseguenza. Loro credono che il corpo vada trascurato e disprezzato perché è peccaminoso. Noi sappiamo che non esistono peccati. Il corpo è il principio da cui dobbiamo muovere, e siamo discesi sulla terra per mutarlo in spirito. Loro credono che si debba ricercare la solitudine con il corpo per purificare lo spirito. Noi sappiamo che tocca allo spirito sperimentare la solitudine per poi trasfigurare il corpo. Sta a te scegliere la tua strada, la nostra o la loro. Devi decidere in piena libertà. Non posso consigliarti, perché è molto più salutare cogliere per propria decisione un frutto amaro anziché, su consiglio altrui, vederne uno dolce che pende dall'albero. Soltanto non fare come tanti che, pur conoscendo quel che sta scritto, provate tutto e conservate il meglio, non provano nulla e conservano la prima cosa che capita. Gustav Meyrink, Il volto verde, pagine 188-197.